È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo settimanale di Radio Pop, in onda ogni sabato subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Un saluto da Luca Parena. Prima di iniziare, rapidamente, vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail a cui potete scrivere. Tutte le puntate di Highlights le ritrovate anche in podcast sul sito di Radio Popolare, sotto la voce Trasmissioni e sotto la lettera H. Cominciamo adesso con i nostri flash della settimana, la copertina sonora della nuova puntata di Highlights.
Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τις φιλόξενες πόλεις Μιλάνο και Κορτίνα.
La cosa che a me personalmente non mi piace è che abbiamo una squadra incredibile anche senza di me e nessuno parla di questo, perché noi dobbiamo rinunciare a uno che è 26 al mondo, che in questo momento è Darderi, perché c'è Cobolli, c'è Musetti, ci sono tantissimi altri, abbiamo una squadra di doppio incredibile e possiamo vincere anche così, abbiamo Berrettini, abbiamo, e quindi la possibilità di vincere è alta.
Il nome della Palestina detto e ripetuto da questa telecronaca, l'esultanza di tifosi e calciatori palestinesi. Abbiamo scelto di chiudere la nostra copertina questa settimana con questo sonoro della partita con cui la nazionale maschile di calcio palestinese pochi giorni fa si è qualificata per la fase finale della Coppa Araba della FIFA, torneo che si disputerà a giorni in Qatar. La Palestina ha battuto ai calci di rigore la Libia e si è qualificata per la fase finale del torneo. Nei gironi affronterà a breve i padroni di casa del Qatar, poi la Tunisia, la nazionale della Siria. Insomma, un piccolo prezioso momento di gioia per la popolazione palestinese, per cui il calcio, questi tornei internazionali, non sono mai semplicemente sport, sono resistenza, sono ricordare al mondo che la Palestina esiste. E ci piace anche sottolineare come il difensore della nazionale palestinese Milad Termanini abbia dedicato il passaggio del turno alla popolazione di Gaza con queste parole: «La vostra forza mi ispira, questa vittoria è per voi». Abbiamo poi sentito una formula in greco in cui penso che abbiate comunque riconosciuto due parole tra le altre, Milano e Cortina. Pochi giorni fa in Grecia, nel bosco della antica Olimpia, c'è stata la cerimonia di accensione della fiamma olimpica dei giochi di Milano-Cortina 2026. Mancano poco più di due mesi all'inaugurazione, i tedofori hanno cominciato questa lunga staffetta questa settimana. Tra poco ad Atene ci sarà poi la consegna della fiamma olimpica dalla città dove sono nati i giochi moderni al paese ospitante. Dal 6 dicembre la fiamma sarà poi in Italia, da Roma farà in totale 60 tappe in tutte le regioni italiane per poi arrivare a Milano, dove il prossimo 6 febbraio i giochi olimpici e paralimpici invernali saranno aperti. O ognuno è libero e ognuna è libera di pensare se tutto questo cerimoniale contribuisca alla magia oppure alla retorica dei giochi. A me personalmente ha sorpreso, ma in fondo neanche poi così tanto sorpreso, scoprire che la tradizione della staffetta, della torcia olimpica, sia nata nell'edizione dei Giochi Olimpici di Berlino 1936. Da lì è partita, per arrivare fino a oggi. Abbiamo poi ascoltato la voce di Jannik Sinner in un estratto dell'intervista che il mese scorso Sinner fece con Sky Sport. In quell'intervista invitava a cambiare lo sguardo con cui ci si avvicinava alla Coppa Davis di tennis. Invece di soffermarsi sulle polemiche, sulla sua rinuncia a partecipare, diceva di pensare a chi c'era, perché l'Italia aveva comunque una squadra forte e ottime possibilità di vincere la Coppa Davis per il terzo anno di fila. Bene, ci è sembrato che fosse il caso di recuperare allora la sua voce, adesso che sappiamo che l'Italia ha vinto per davvero la terza Coppa Davis di fila, la quarta della storia. Domenica scorsa c'è stata la finale a Bologna, l'Italia ha battuto la Spagna grazie alle vittorie in singolare di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. La Coppa Davis, magari lo sapete, non ha più lo stesso valore che aveva un tempo, ma quella della nazionale italiana resta una grande impresa, perché erano più di 50 anni che una nazionale di tennis non vinceva il torneo per tre volte di fila. Esserci riusciti stavolta, senza Sinner e senza Lorenzo Musetti, ossia i due migliori tennisti che ha in questo momento la squadra maschile, è la conferma del periodo straordinario che sta vivendo, non da oggi, il tennis in Italia. Ne parliamo tra poco con un ospite, adesso però un brano. Questa settimana c'è stato il quinto anniversario della morte di Diego Armando Maradona e allora ci ascoltiamo questa canzone.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como
una tómbola, y arriba. su una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
La vita tombola, Manu Chao qui su Highlights. Vi dicevo poco fa che adesso noi torniamo a parlare di tennis, in particolare ci soffermiamo sull'impresa della nazionale maschile italiana che lo scorso fine settimana ha conquistato per la terza volta di fila la Coppa Davis, un'impresa che non riusciva a nessuna squadra da più di 50 anni. Ne parliamo adesso con un ospite che sul momento magico del tennis italiano ha scritto e detto molte cose. Buon pomeriggio Emanuele Atturo, ciao Emanuele.
Buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti.
Emanuele è caporedattore della rivista online di sport L'Ultimo Uomo ed è voce di un podcast sul tennis insieme a Tiziana Scalabrin. Il podcast si chiama Quiet Please e ho pensato di venire da te, Emanuele, per fare due chiacchiere su questa età dell'oro, non saprei come definirla diversamente, del tennis italiano, perché adesso non permettermi a fare un elenco a te che queste cose le conosci mille volte meglio di me, ma più per chi ci ascolta. Insomma, abbiamo detto terza Coppa Davis di fila vinta lo scorso fine settimana, terza vittoria di fila non succedeva da più di 50 anni. Poi la nostra nazionale femminile ha vinto le ultime due edizioni della Billie Jean Cup. Jannik Sinner che ha vinto 4 slam nelle ultime due stagioni e le ultime finali ATP, Jasmine Paolini e Sara Errani campionesse olimpiche, un sacco di tennisti italiani tra i primi 100 al mondo. Che cosa sta succedendo al tennis, viene da chiedersi, com'è possibile tutto questo?
È davvero strano, sembra che siamo dentro davvero uno scherzo. Abbiamo vinto la Coppa Davis che abbiamo organizzato noi a Bologna e abbiamo vinto le ATP Finals che abbiamo organizzato noi a Torino. Sembra che facciamo ormai solo noi tutto nel tennis. Come ormai tutti sappiamo, questi sono i frutti del lavoro della federazione negli ultimi 10, 15, 20 anni, che finalmente stanno portando dei frutti che vanno molto al di là, credo, di quanto sperato da loro stessi. Questa Coppa Davis secondo me è particolarmente significativa, ovviamente perché l'Italia l'ha vinta senza i suoi due migliori tennisti, cioè Sinner e Musetti, ex numero uno del mondo e numero 8 del mondo, quindi due top 10, e senza di loro l'Italia è riuscita comunque a vincere. È vero che anche le altre squadre, diciamo, avevano delle assenze ed è stata una Coppa Davis in tono un po' minore, però ecco, nel torneo delle seconde linee l'Italia ha dimostrato di avere le seconde linee migliori.
Tu in un tuo articolo su L'Ultimo Uomo l'hai definita una Davis proletaria questa, non so se ci puoi dire qualcosa su questa definizione che hai scelto, che non so se fosse unicamente legata appunto all'assenza dei due migliori tennisti che abbiamo oppure anche ad altre sfumature.
Sì, sicuramente, perché era una Davis in cui non solo all'Italia mancavano i migliori giocatori e poi anche per come ha finito per configurarsi un po' le due partite decisive, poi che sono stati due singolari di Flavio Cobolli contro Zizou Bergs e Aume Munar, sono state partite insomma con un tennis anche per certi versi antico, nel senso un tennis di lavoro, un tennis di fatica, un tennis dagli scambi lunghi, pesante fisicamente, pesante emotivamente, con partite bellissime, con 13 match point annullati nella semifinale contro Zizou Bergs, tra Cobolli e Bergs in quel tie break incredibile al terzo set, e poi la partita con Munar anche rimontata da Cobolli con grande intelligenza, grande talento, ma anche grande fatica. Diciamo, l'elemento della fatica e dell'epica attraverso la fatica è quello che mi ha fatto pensare appunto a una Davis proletaria al di là dell'assenza di grandi nomi.
Ecco, c'è un fotogramma, un momento, un'immagine, ce ne hai già restituite alcune in questa tua ultima risposta, però qualcosa in particolare che ti ha colpito davvero di questa Davis, che forse delle tre è comunque quella che ha dato delle emozioni di un sapore particolare.
Sì, questo l'ha detto anche il capitano Filippo Volante, ha detto alla Davis in cui ho pianto di più, perché nelle altre, quando hai Sinner, parti sempre da 1-0, come dire, ed è molto più semplice. Qui avevamo dei tennisti, uno che insomma umanamente grandioso, ma tennisticamente in difficoltà quest'anno, Berrettini, che invece ha giocato in modo incredibile, e poi un tennista giovane che comunque ha avuto quest'anno la sua, diciamo, consacrazione, che però insomma non aveva ancora giocato partite così importanti in Davis, e che però ha trovato nella Davis forse la sua dimensione ideale, perché Fabio Cobolli si è dimostrato un giocatore da Davis straordinario, pazzesco, e credo che dalle sue partite poi vengano le istantanee migliori, e che ricorderemo, ci porteremo dietro di questa Davis. L'immagine di lui che si straccia la maglietta in due è indimenticabile, ma l'immagine più bella credo sia quella di Cobolli che a fine partita con Bergs lo va a consolare. Bergs che ha avuto 6 match point, se non sbaglio, annullati, e a fine partita piangeva tantissimo con la faccia nell'asciugamano, coprendosi la testa col cappello. E Bergs è un giocatore molto talentuoso che però ha questo problema cronico di non riuscire a chiudere le partite, e ci è ricascato in un momento in cui la sua sconfitta ha pesato non solo per lui, ma per la squadra, perché quando giochi in Davis giochi per la squadra, per i compagni, per il paese, e quindi quando cedi alle tue fragilità forse fa ancora più male. Però l'immagine di Cobolli che lo va a consolare, e come dire, ci mette i riflettori sulla sofferenza di uno sconfitto che però possiamo ammirare, perché comunque ha giocato una partita incredibile, e poi si può perdere anche alla fine di una partita incredibile. È stata secondo me un'immagine di sport potente che io mi porterò dietro sicuramente.
Ecco, di queste immagini, appunto, come dicevi, che fanno anche cultura sportiva proprio, possiamo dire, secondo te c'è qualcosa che arriva anche al grande pubblico? Perché adesso, insomma, tutte queste vittorie, tutti questi successi anche del tennis femminile, cioè del tennis maschile, veramente in ogni competizione il tennis italiano sta ottenendo grandi risultati in quest'ultimo periodo. A tuo avviso, appunto, questa passione generale che il pubblico in Italia sembra aver scoperto per il tennis, e non solo il pubblico, perché insomma, caso abbastanza raro, lunedì scorso anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport ha dedicato più spazio alla vittoria dell'Italia in Coppa Davis che ad esempio al derby di Milano di Serie A, ecco, per dare proprio un esempio plastico. È una luna di miele questa, che diventerà qualcosa di più, o durerà finché ci saranno queste vittorie straordinarie, secondo te?
Ma questo momento forse è irripetibile, quindi dobbiamo anche godercelo, anche se non è un momento che durerà quest'anno, un momento che già dura da un paio d'anni e che è destinato anche a durare per i prossimi anni. Poi Jannik Sinner, cioè avere Jannik Sinner, avere un giocatore che vince gli slam, che arriva in tutte le finali slam che gioca, è qualcosa di irripetibile, ovviamente, almeno per qualche anno, ecco. Quindi dobbiamo godercelo. Però, cioè, gli effetti poi a lungo termine di questo momento sulla cultura sportiva italiana e in generale, come dire, nelle pratiche, nei comportamenti in Italia, secondo me le vedremo sul lungo periodo, ma credo che l'impatto sia un impatto che rimarrà sul lungo periodo, perché i dati della FITP sono inequivocabili, i praticanti sono aumentati, l'interesse è aumentato, ci sono persone che giocano, cioè ci sono persone che vanno al campo, si comprano le racchette, iniziano a giocare a tennis, che è uno sport tra l'altro molto frustrante per chi inizia, però, e credo che però questo sia destinato a restare, cioè stiamo costruendo una comunità di appassionati di tennis che secondo me rimarrà e magari si, ecco, si cambierà e si ridurrà un pochino quando non ci saranno tutti questi italiani.
Ecco, hai comunque hai la sensazione che non sia semplicemente, come diceva qualche commentatore in questa settimana, che noi italiani siamo sempre pronti a correre a sostegno dei vincitori, in sostanza. Possiamo augurarci che ci sia qualcosa in più.
Ma questo c'è ovviamente sempre. Questo è un commento un po' cattivo che poi capisco anche, nel senso c'è anche della verità, ma credo che sia comune a qualsiasi paese. Cioè è normale che se tu hai dei campioni di un certo sport poi vai dietro a... Cioè te ne appassioni in qualche modo, ti appassioni alle loro storie. Poi sai, il tennis è uno sport in cui i tennisti giocano per se stessi, abbiamo parlato di Coppa Davis, ma poi tutto l'anno si gioca per se stessi. Sì, c'è la bandiera accanto al tuo nome, però fondamentalmente sei una persona e giochi per te stesso, quindi è un pochino meno scontato, meno diretto il fatto di tifare dei tennisti italiani. Cioè tutti noi siamo cresciuti tifando tennisti non italiani fondamentalmente, cioè io sono cresciuto tifando Roger Federer come tantissimi altri in Italia, e credo che questo sia tra l'altro una delle cose più belle del tennis, poterti fare e appassionarsi in modo autentico e profondo a persone che non sono nel tuo paese. Però dall'altra parte è anche normale poi invece appassionarsi a storie di ragazzi che ti somigliano in qualche modo, perché nel modo in cui scherza Cobolli o scherza Sinner o nel modo in cui parlano il loro sistema di valori, cioè è più facile immedesimarsi il loro, quindi credo che sia normale, non credo ci sia dell'opportunismo. Poi è chiaro che quando gli italiani non vinceranno gli slam ci sarà meno passione, ma non perché siamo ipocriti, ma perché è così che funzionano le cose, banalmente.
Banalmente sì, banalmente è così, ed è bello anche che sia così. Grazie allora Emanuele Atturo per essere stato con noi, ti leggiamo sull'ultimo uomo e ti ascoltiamo su Quiet Please a parlare di tennis. Allora, grazie Emanuele.
Grazie a voi, alla prossima.
Questa puntata di Highlights si conclude qui, era la decima della seconda stagione, noi ci risentiamo sabato prossimo, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Appuntamento quindi alla prossima settimana, un saluto da Luca Parena, ciao!